Ok, allora iniziamo con il titolo. La prima scelta importante che abbiamo deciso di fare per partire è quella di parlare, di richiamare gli articoli della Costituzione, perché penso di poter dire che condividiamo tutti e due l'idea che parlare di smart city e attaccare con gli aspetti puramente tecnologici demoliscono automaticamente ogni soluzione che poi si va a prospettare, per quanto valida. Quindi noi partiamo dalla Costituzione perché crediamo che sulla Costituzione poi si attesti e si manifesti la validità delle soluzioni che andremo a presentare. Questa è l'agenda, quindi con i punti che toccheremo, e come già anticipato Piero, noi faremo, ci alterneremo. Allora, io andrò abbastanza veloce per due motivi. Primo, perché in ogni slide ci sono dei riferimenti anche di link che sono ovviamente cliccabili. Sulla mia utenza di al momento è presente sulla mia utenza di SlideShare la presentazione online, quindi è consultabile online, e in ciascuna slide, vabbè, in questo caso ovviamente linkare la Costituzione mi sembrava ridicolo, però in altri documenti troverete link per i necessari approfondimenti. Quindi partiamo dalla Costituzione, richiamando alcuni concetti, innanzitutto della parte dei principi fondamentali. L'articolo 3 richiama il pieno sviluppo della persona umana. L'articolo 4 stabilisce che il lavoro delle persone deve concorrere al progresso materiale e spirituale della società. Il fatto di mettere insieme materia e spirito è il principio che noi fondiamo la comunione dell'azione tecnologica. Nell'articolo 9 si parla di tutela del paesaggio, poi vedremo le ragioni per cui questi articoli sono importanti. Non c'è bisogno di dire in questa sede gli articoli che parlano, introducono le funzioni della pubblica amministrazione, ma un richiamo non fa mai male. E così come non è necessario, ma per rendere autocontenuta la presentazione, ho richiamato anche l'articolo 114 che parla di comuni, province, città metropolitane e regioni. E poi questo è un articolo molto importante perché parla del principio di sussidiarietà. Quindi questi della Costituzione sono i principi cardine non soltanto della presentazione che andremo a fare, ma di quelle che sono le proposte concrete e reali che cercheremo in questo momento di introdurre, rimandando poi gli approfondimenti ad un altro evento che ci sarà, penso, nel mese di ottobre a Prato, sul giornalismo digitale Digit, organizzato dall'Associazione Libertà di Stampa e Diritto all'Informazione, che potrei dire che in questa sede rappresento in questo momento. Quindi quello che abbiamo richiamato, i principi della Costituzione, hanno sicuramente un obiettivo che possiamo definire come un obiettivo benessere. Non c'è niente da inventare sugli schemi e i modelli che sono stati appunto elaborati negli anni, su quelli che sono i passi fondamentali che devono essere percorsi per arrivare al benessere. Io ho richiamato la famosissima piramide dei bisogni di Maslow, e senza volerne parlare, perché a parte il link è un concetto abbastanza sviscerato online, quindi rimando in quella sede ogni appunto approfondimento che voi ritenete opportuno fare. Però la cosa importante da dire è che in questa piramide Maslow aveva pensato a collocare sopra l'autorealizzazione, quindi il vertice che potremmo definire benessere, la parte di appartenenza, qui amore e connessioni con le persone. Quindi in qualche modo possiamo tradurre questi ultimi tre step, che poggiano ovviamente su quelli basilari, come una traduzione del fatto. Una autorealizzazione e benessere non la si può avere se non in connessione con le persone. Lo stesso Maslow, nella opera che cito in uno o due link che ho messo qui in fondo alle slide, ha detto che diceva che come base, come fondamenta di questa piramide andava la conoscenza. Quindi, prima ancora di arrivare ovviamente al vertice, lui diceva che l'uomo ha necessità di conoscere. Questo è uno schema che amplia un po' uno schema che già si trova in moltissimi libri. Io l'ho pescato da un libro che si chiama Marketing dell'informazione e della conoscenza, che praticamente è uno schema che si ferma qui. Quindi uno schema che dice come attraverso l'azione umana e l'azione tecnologica combinata, ogni segnale, ogni dato, e qui magari sicuramente avrà detto meglio chi mi ha preceduto nella lezione precedente, e come con questa azione combinata si può passare dal dato all'informazione e alla conoscenza. Io l'unica cosa che ho pensato di aggiungere è il fatto che questo percorso lo si può svolgere in particolar modo quando i legami tra le persone che utilizzano la tecnologia ma stanno insieme da un punto di vista umano sono in un legami cosiddetti forti. Lo schema lo si può ampliare introducendo altri due elementi che, riprendendo anche qui uno schema di cui purtroppo ho perso il link, nel senso che non so, forse era un sociologo americano che l'aveva pubblicato online, ha deciso di cancellare il suo sito. Quindi fortunatamente io lo avevo pescato e tradotto in italiano e riadattato un po', quindi completando questo percorso con un altro elemento, che è l'innovazione, che comincia ad avvenire quando le reti di collegamento tra le persone si allargano. Quindi parliamo di legami deboli. Quindi un'opportuna rielaborazione delle conoscenze fatte attraverso la connessione, a questo punto possiamo già dire connessioni online, che allargano quindi il perimetro delle conoscenze umane e personali, le persone sono in contatto e quindi possono innovare, quindi su determinate materie possono andare ad innovare. Il termine che vedete qui, saggezza, è la traduzione in italiano del termine che c'era nella versione americana, che era wisdom, anche se io penso che sia molto facilmente interpretabile esattamente come il benessere di cui parlava Maslow. Quindi praticamente la traduzione in uno schema che mette dentro la conoscenza, le informazioni di quello che diceva Maslow è questa qui, con appunto il vertice della piramide che è che è il benessere, la saggezza. Allora, nel 2010 ci fu Clay Shirky, che scrisse un libro che si chiamava Surplus Cognitivo. Sono passati 6 anni e sinceramente io non ancora riesco a capire se quel libro era un'osservazione di quello che c'era, una visione di quello che poteva essere, non lo so. Però quello che lui diceva molto banalmente era che tutto quello che poteva avvenire tramite le connessioni online, quindi nella regione di spazio di questo diagramma in cui ho detto prima ci si può allargare come reti di conoscenze, Clay Shirky diceva che in questa regione qui le connessioni potevano creare un'intelligenza, un surplus di intelligenza, un surplus cognitivo, quindi una conoscenza che era maggiore delle somme delle conoscenze delle persone che le mettevano insieme. Allora, io potrei parlare attraverso l'esperienza personale, ma anche osservatore di alcune dinamiche online, sono portato a pensare che quella di Shirky era molto probabilmente una visione e anche una speranza. E potrei dire anche che le cose non sono andate esattamente così, perché, qui passo la parola al professor Dominici, la realtà era molto più complicata e complessa di come veniva descritta.